Bentrovati carissimi radioascoltatori di Radio Claronda in Blu. Oggi, per Voglia di Libri, vi leggeremo il romanzo Il Circolo delle Donne Farfalla, di Fiori Picco. Fiori Picco è sinologa, scrittrice bilingue, traduttrice letteraria ed editrice. Ha vinto diversi premi letterari nazionali e internazionali, per la narrativa e per la traduzione. Nel 2016 ha ricevuto il premio Standout Woman Award per la cultura. Nel 2018, in Cina, è stata nominata Friend of Chinese Literature. Recentemente, con Fiori d'Asia Editrice, ha pubblicato i romanzi Giada Rossa, Una vita per la libertà, Yao e la versione cinese Yao Wang.
In una terra inospitale e selvaggia, definita dall'UNESCO la fascia terrestre più ricca di biodiversità, quattro donne anziane con i visi tatuati vivono sole e ai margini. Sono le ultime e rare testimoni di Bakhtu, un rituale barbaro che per secoli sfigurò molte adolescenti, condizionando le loro vite. Tutelare queste donne diventa un dovere civico e morale. Una giovane assistente sociale, giunta da lontano, prenderà a cuore la loro situazione. Natura incontaminata, mitologia, spiritualità, animismo e violenza di genere delineano la storia e le vicissitudini di un popolo in via di estinzione.
Mi chiamo Mila. Nel 2016 avevo 20 anni e non sapevo cosa fare della mia vita. Ero scontenta, delusa e arrabbiata. Così decisi di prendermi un anno sabbatico dagli studi e di allontanarmi dalla metropoli frenetica che mi opprimeva. Scelsi il luogo più lontano e inaccessibile, la gorgia del Nujiang, nella provincia cinese dello Yunnan, tra Tibet e Birmania. Questa è la storia del popolo Dulong, chiamato anche Derun, e di quattro donne che ho conosciuto, assistito e amato. Ognuna di loro è stata segnata da un passato di sofferenze che le ha accomunate, lasciando sui loro visi un marchio indelebile, il tatuaggio Mugao. La convivenza con queste donne ormai anziane, isolate e chiuse in un mondo distante dalla civiltà, caratterizzato da credenze mistiche e popolato da spiriti e da creature soprannaturali legate all'animismo, mi ha permesso di analizzare le mie emozioni e di valutare ciò che è veramente importante. Ho recuperato le mie sicurezze e sono diventata una persona inclusiva, aperta alle possibilità e al perdono. Ho scoperto la storia dei Dulong attraverso i racconti di una famiglia multietnica che vive ai confini con il Tibet, grazie alla collaborazione del capo distretto e del segretario governativo che mi hanno supportata nelle mie ricerche. La prima volta che incontrai le donne farfalla fu subito dopo il mio arrivo nella gorgia. La mia esperienza nel sociale iniziò con Puma Namnusa.
Puma Namnusa, la vecchia sciamana del villaggio dei Dulong, era bassa di statura e con la schiena incurvata. Stava ferma sul ciglio della strada come se avesse avuto sentore del mio arrivo. Versava in pessime condizioni. Il suo aspetto trasandato destò in me una profonda compassione. Sul vestito stinto e logoro portava una coperta a righe di canapa grezza legata a una spalla con un semplice nodo. Un tempo doveva aver avuto colori nitidi e brillanti, ma poi si era sbiadita e ingrigita prendendo la tinta delle pietre sulla carreggiata. Un piede calzava una pantofola di velluto marrone sgualcito, l'altro uno stivaletto di gomma verde. Sulla testa una cuffia rossa pastello di lana ai ferri le scendeva sulla fronte fino a celarle quasi del tutto gli occhi. I capelli bianco fumo le cadevano stopposi sulle spalle e le incorniciavano il viso scuro e deturpato su cui era impresso in modo indelebile il motivo di una lugubre farfalla. Era un tatuaggio inquietante, il segno distintivo delle donne anziane della valle. Erano rimaste solo in quattro a rappresentare un crudele rituale che aveva segnato profondamente le loro vite. Puma Namnusa era uno di loro.
«Sono Mila, l'assistente sociale», dissi presentandomi. La sciamana sorrise, mi accolse con benevolenza, con un atteggiamento quasi materno, e mi afferrò le mani. Toccai le sue, erano brune, ruvide e piene di calli. Ai polsi aveva diversi braccialetti di corda, di rame, di caucciù e di conchiglie. Rispose: «Pli, ngapli mei», e lo ripeté più volte, accarezzandomi il braccio. Nel dialetto locale significava «nipote, nipote mia». Tra noi non vi era alcun legame di parentela. Ero inviata dal governo distrettuale, incaricata di farle visita e di portarle cibo e medicine, ma, nella cultura Dulon, era consuetudine chiamare una persona amica con un nome familiare. Si creava una certa complicità e, in molti casi, era anche una forma di rispetto. Pertanto, anch'io non esitai a chiamarla Vasi. Mi condusse fino alla sua casa, una capanna in stile palafitta, costruita con tronchi di legno e con il tetto di fieno, paglia e corteccia.
Si raggiungeva proseguendo in discesa lungo il dislivello della strada. Con due tipi diversi di calzature, Puma Namnusa faticava a camminare, strascicava i piedi lentamente, come a trascinare il peso della vita. La gobba pronunciata la piegava verso il suolo. Sembrava volesse ricordarle che prima o poi anche lei sarebbe diventata tutt'uno con la terra. All'interno l'abitazione era buia e umida. Ci sedemmo accanto al braciere su una pianca di legno lunga e bassa. Non c'era il pavimento e dal soffitto pendevano tante pannocchie di mais secche. Davano una nota di vivacità alla stanza tetra dalle pareti affumicate, piena zeppa di oggetti, di vasellame e di cianfrusaglie che sprigionavano un forte magnetismo. Puma Namnusa accese il fuoco in silenzio. Da un sacco di juta prese due patate di piccole dimensioni e le abbrustolì sulla fiamma vivace. Dopodiché mi chiese: «Enza Manika, hai mangiato?» «Ho già fatto colazione, ma assaggio volentieri le patate». Le consegnai il balsamo di tigre nella scatolina di latta rossa, le aspirine contro il raffreddore e, sempre del marchio Tigre, qualche busta di cerotti medicali contro i reumatismi. Le spiegai come applicarli sulla pelle, ma lei, da esperta sciamana, precisò: «I dolori articolari si curano solo con l'erba Sergio D.» Annuì sorridendo. Non era educato contraddire una persona anziana, però aggiunsi: «Puoi conservare i cerotti nel cassetto, nel caso in cui un giorno la scorta di Sergio D finisca».
Aprii la sporta della spesa. Conteneva un pacchetto di biscotti digestive, tre lattine di porridge agli 8 tesori a base di fagioli a zucchi e di datteri precotti, e 4 confezioni di spaghetti istantanei al sugo concentrato di carne. Quel cibo bastava per più di un mese, considerando che Puma mangiava come un uccellino. In un altro sacchetto c'erano pannocchie di mais fresche, appena raccolte nei campi. Erano tra gli alimenti preferiti delle donne Nuyang, che da sempre seguivano una dieta povera, frugale e contadina. La loro alimentazione era soprattutto a base di miglio stracotto, servito in una zuppa densa. Non pretendevano molto, abituate a quelle condizioni.
Isolate sulla montagna, innevata da quasi un secolo, non avevano mai avuto contatti con l'esterno. A fare loro compagnia c'era solo qualche falco o animale del bosco, scimmie, scoiattoli, cinghiali, cervi e rati del bambù. In un ambiente ostile non avevano mai riso in modo fragoroso o squillante, né parlato ad alta voce. Erano sempre state chiuse nel loro piccolo seppur vasto mondo, ombrose e misteriose come la foresta, profonde come la grande gorgia che le aveva viste nascere e diventare adulte. Circondate da una vegetazione rigogliosa, fitta e avvolgente, che sembrava inghiottire con voracità i villaggi abbarbicati sui rilievi o costeggianti la foce o la sorgente del Nujan, erano diventate una cosa sola con l'habitat, quasi come se facessero ormai parte della ricca mitologia del luogo. Ai miei occhi erano sicuramente creature fantastiche e straordinarie, anche se troppo bisognose di essere reintegrate nella società, che non le considerava né coinvolgeva più da tempo. Qualcosa però stava cambiando, grazie a Luo, il nuovo capo distretto, un uomo estremamente coscienzioso e attento ai bisogni dei poveri e dei diseredati. A detta sua e del segretario Guo, Puma era una fonte di saggezza. In lei dimorava una sapienza antica, lo spirito autentico di una Nan Musa. Il termine Nan Musa significava medium o strega guaritrice. La donna non sapeva dire con esattezza la sua età, ma dedussi avesse circa 80 anni. Con la mente era ancora presente e lucida. I suoi occhi vedevano oltre la realtà tangibile.
Sono in grado di sentire la voce delle anime, specialmente di quelle dei bambini trapassati prematuramente. Sento anche il grugnito dei maiali morti al macello, il guaito dei cani travolti dai veicoli sulla strada, diceva spesso. Per lei tutti gli esseri viventi erano usciti dallo stesso tronco d'albero, il sacro e odoroso pino della selva, perciò il rapporto tra l'uomo e la natura era unico e indissolubile. Parlava con ogni tipo di vegetale e arbusto, con le acque limpide e a volte torbide del Lujiang, perfino con le piante epatiche e con i muschi che ricoprivano le pareti e il tetto della sua casa. Una volta mi disse: «Li osservo sempre. Il loro spessore incide sulla nostra salute, perciò noto ogni loro cambiamento». Quel giorno stavo compiendo il mio primo giro di assistenza. Ero sicura che quell'incarico mi avrebbe permesso di riprendere gli studi in scienze sociali e in futuro di presentare la tesi nel capoluogo di provincia Kunming. Il mio approdo nella valle in realtà era una fuga dall'università, dai miei genitori, dalla depressione. Desideravo un cambiamento radicale e forse prima di allora non mi ero mai resa conto di quanto dure fossero le condizioni in quel luogo isolato e quasi inesplorato. Quando vidi le mie quattro vasi, lo stato di indigenza e di emarginazione in cui vivevano, compresi che per me non si trattava di un lavoro qualsiasi o di un normale volontariato, ma di un soccorso urgente per ridare dignità e rispetto a quelle donne. Le avrei aiutate a sollevarsi dai disagi e dalla miseria alleviando le loro sofferenze. Da troppi anni pativano stenti e subivano ingiustizie. Meritavano una sistemazione adeguata, una vecchiaia serena.
Erano tutte pressappoco coetanee, tranne Cina, la tatuatrice, che aveva raggiunto la veneranda età di 90 anni. Era minuta e rugosa, alta poco più del recinto di bambù che delineava la sua casa. Il suo viso era il più rovinato. Le linee del tatuaggio non risultavano armoniose, ma si confondevano in una macchia bluastra con sfumature color verde bronzo in cui il motivo della farfalla svaniva indistinguibile. Sebbene fosse la maggiore, fisicamente era la più energica. La sua anima nascondeva dolorose ferite, forti sensi di colpa e una malinconia scaturita dalla solitudine. Cina era un'esclusa, era come un riccio smarrito. Si era chiusa nella sua corazza di aculei e non comunicava con nessuno. Quando le offrì il mio aiuto, disse: «Se non provi ribrezzo come gli altri, puoi restare qui quanto vuoi». Mi chiesi perché dovessi provare avversione nei confronti di una donna anziana, gracile e indifesa. Il suo viso era sfigurato, ma non era poi tanto diverso da quello di Grisa, di Duna e di Puma nel Musa.
Grisa aveva la faccia che sembrava ricoperta da una pelle di pitone. Le ali della farfalla si spalancavano sulle sue guance, mentre l'esoscheletro le occupava interamente il naso, il mento e la fronte. Grisa era un nome dal suono duro, che ricordava la sua personalità selvatica, introversa, taciturna. Era soprannominata la Cornacchia, il nomignolo dato alle erboriste, che si differenziavano dalle streghe guaritrici per l'incapacità di comunicare con gli dèi. Erano esperte di erbe, di infusi e di decotti, prescrivevano medicine naturali curando i mali minori, ma non avevano assolutamente le competenze e le conoscenze delle sciamane. In realtà Grisa non aveva conoscenze specifiche, semplicemente raccoglieva piante medicinali. Tutti la consideravano una fattucchiera del bosco, una vecchia un po' matta e asociale. Bisognava avvicinarla con cautela, senza invadere i suoi spazi, senza compiere azioni avventate, senza usare troppa insistenza. Doveva imparare a fidarsi delle persone. Come chi imparava a nuotare, doveva prendere confidenza con le acque fredde e vorticose del Nujiang. Il lungo dragone di smeraldo scorreva sinuoso e minaccioso nella valle pervasa dalla nebbia. Per Grisa, la gente era proprio come il grande fiume, pericolosa, ambigua, prepotente.
Poi c'era Duna, la tessitrice di arcobaleni. Nel villaggio la chiamavano in quel modo perché tutta la vita aveva filato coperte variopinte per la sua tribù. I famosi plaid dell'etnia Dulon, chiamati Yudo, da secoli avevano una doppia funzione. Di giorno si indossavano come tuniche, di notte si usavano a letto per ripararsi dal gelo della montagna. Erano tutte a strisce multicolori, come tanti raggi luminosi che spuntavano in cielo dopo un temporale, prendendo colorazioni variegate. Verde cinabro, giallo limone, azzurro, violetto e rosa intenso. Delle quattro donne, Duna era la più curata e vezzosa. Sul gilet ricamato portava collane di ambre e agate. Dai suoi lobi pendevano orecchini in argento cesellato con gemme rosse incastonate. «Sono stati il tuo regalo di nozze?» le chiesi. Lei annuì arrossendo. Le pietre ricordavano dei quarzi, o forse erano una qualità di corallo tibetano o di giada estratta dalle famose doline di Boshan. Il suo tatuaggio era più leggero e sfocato. I tratti verde bottiglia non erano vistosi e scioccanti, ma assumevano sfumature acquamarina, lasciando intravedere due fossette sulle gote. Sembrava una ragazzina invecchiata. Di tanto in tanto perdeva l'udito. Accennava sempre un lieve sorriso, rivelando una timidezza e una ritrosia tipiche delle donne delle minoranze etniche, che non amavano esporsi, non volevano essere notate, tantomeno osservate.
Con me però fu diverso. Gradualmente conquistai la loro fiducia. Con piccoli gesti quotidiani, come aiutarle a cuocere la minestra sul fuoco o a riordinare l'aia, che sembrava più un deposito o un bazar di oggetti dimenticati e polverosi, scope di saggina, gerle di bambù, vasi di terracotta, scodelle mezze rotte, gavette di latta scrostate o ammaccate, arnesi, bottiglie di grappa vuote e vecchie scarpe inzaccherate. Qualche giara o contenitore di terracotta era presente anche dentro la casa di Puma Nammusa. In quell'unica stanza nera, ammuffita e poco aereata. Quando notai i vasi le chiesi, a cosa servono? E lei mi rispose, là dentro riposano le mie due Nanmu. Pensai contenessero le ceneri di due care defunte, ma poi il segretario Guo dell'ufficio distrettuale mi spiegò che le due Nanmu erano spiriti femminili che entravano nel corpo di Puma, aiutandola a guarire i malati. «Sono come madre e figlia», disse, «trasportano Bla, la sua anima, fino a Namunaka, la vetta sacra degli dèi. È il marito che le ha trasmesso il sapere dello sciamanesimo e dell'animismo. Kichuanduli era un esempio per la sua tribù».
In seguito venne a sapere che solo Puma Nanmusa e Duna si erano sposate, mentre Grisa e Cina non erano mai state avvicinate da un uomo. Forse gli uomini temevano la loro presenza, o semplicemente le consideravano strane. In gioventù, senza un abbraccio né una spalla a cui appoggiarsi, dovevano aver provato angoscia e disperazione nelle capanne desolate ai margini della foresta. Per le donne Dulon, gli anni erano trascorsi con la lentezza di una lumaca, come se tra il fitto degli alberi e avvolte dall'odore balsamico degli aghi di pino non avessero mai avuto ben chiara la concezione del tempo. Si erano viste poco a poco sfiorire e le farfalle scure sui loro visi abbronzati si erano raggrinzite come i petali appassiti di un fiore. Nei loro cuori ormai regnava la rassegnazione. Non erano mai state capaci di protestare. Pensavano di non avere diritti né valore e di certo ignoravano di essere preziose. Erano le ultime testimoni di una civiltà antica e tribale, la cui memoria doveva essere preservata.
Alberto e Vilma vi hanno letto il primo capitolo del libro di Fioripicco, Il circolo delle donne farfalla, Mugao e Baktu. Se vi è interessato, e ne sono sicura, non dovete far altro che andare in biblioteca e chiedere una copia di questo libro. Vi meraviglierete di quanto la cultura cinese possa essere affascinante. Arrivederci alla prossima puntata di Voglia di Libri.